concetto di sicurezza sanitaria globale è sempre stato, diciamo, sottostimato e aggiungo anche sottofinanziato. Se ne parla da molti anni, però di fatto non è stato applicato ancora in modo compiuto. Soprattutto è ancora molto ristretto, diciamo, a pochi esperti, il concetto secondo il quale le malattie infettive emergenti, in particolare quelle emergenti, sono una minaccia per la sicurezza. Quindi non sono solo una minaccia per la salute pubblica, ma anche per la sicurezza e per la resilienza economica e per la coesione sociale dei singoli paesi.
Ecco, su questo ci ha aiutato il segretario generale della NATO, Stoltenberg, che ha sottolineato che il compito principale a questo punto è fornire deterrenza e difesa e assicurarci, ha detto, che questa crisi sanitaria non si trasformi in una crisi di sicurezza. Se lo dice il segretario generale della NATO, fa pensare.
Beh, certo, la NATO è chiaramente in prima linea, no? per fornire deterrenza e garantire ovviamente un ombrello difensivo ai paesi membri. Quindi il fatto che anche l'Alleanza Atlantica stia rivedendo alcuni approcci, diciamo, e stia prendendo in maggiore considerazione le minacce alla biosicurezza, beh, credo che questo sia, insomma, un segnale positivo, però bisogna ovviamente continuare, perché, diciamo, quello che è un po' un vulnus è che si va sempre a dare attenzione alla minaccia del momento, salvo poi quando la minaccia, diciamo così, è regredita, è tornare a occuparsi del business as usual. Invece no, il focus deve continuare, richiedere risorse, attenzione e andare soprattutto verso un modello di biodifesa.
Ecco, per fare questo ci aiuti, parliamo di evoluzione di questi rischi biologici emergenti, perché c'è stata un'evoluzione.
C'è stata un'evoluzione, io mi sono permesso di introdurre un concetto che ha una valenza scientifica, ma anche un carattere geopolitico, cioè che è quello della bioinsicurezza globale. Diciamo che questa pandemia dimostra che gli scenari che si stanno profilando sono scenari di bioinsicurezza, non solo perché, diciamo, bisogna rivedere gli approcci alla biosicurezza, ma soprattutto perché i rischi sono significativi, sia che provengano ovviamente dalla natura, e quindi tutto ciò che ha a che fare con i cambiamenti climatici, con l'alterazione degli ecosistemi, con la crescente urbanizzazione, con il congestionamento e quindi il maggiore contatto, per esempio, che c'è tra gli animali e l'uomo. Pensi per esempio ai mercati umidi, no? Ai wet market, quelli che appunto ci sono in Cina, ci sono in Asia, e da cui potrebbero provenire rischi, diciamo, importanti.
Senta, però spieghiamo questo concetto, perché da sempre l'uomo, anzi nelle campagne si viveva molto più a diretto contatto con gli animali rispetto ad oggi, ma cosa è cambiato?
È cambiato che ovviamente il degrado ambientale gli interventi di alterazione dell'uomo sull'ambiente hanno fatto emergere nuovi rischi.
Quindi è un equilibrio che si è andato modificandosi ed è sempre più precario.
Esatto, è un equilibrio che si sta ormai modificando sotto i nostri occhi. Si parla molto di cambiamenti climatici, ma il rischio ovviamente anche sanitario che può provenire dal cambiamento del clima, solo adesso si sta cominciando ad avviare una riflessione seria, però ovviamente quello che dicevo prima è che accanto ai rischi che provengono, diciamo così, dall'alterazione degli ecosistemi, esistono anche rischi di natura antropica, nel senso che anche la proliferazione di strutture di bioprotezione, dove si effettuano ricerche del tipo dual use, che possono essere ovviamente benefiche per la salute pubblica, perché magari vanno a garantire una maggiore comprensione, per esempio, della virulenza di alcuni patogeni e quindi ricerche che possono servire, ad esempio, per creare vaccini, ma le stesse ricerche possono però essere orientate verso finalità che non sono, diciamo così, pacifiche
Quindi con
e
parole
quindi.
semplici parla di laboratori che proliferano un po' nei vari continenti.
A livello globale, esatto. Questa proliferazione è orizzontale e verticale, nel senso che questi laboratori stanno proliferando sia nei paesi dove queste strutture già esistono, sia in paesi che non dispongono di queste strutture e che mancano soprattutto di una cultura di biosafety, biosecurity e di protocolli di biosicurezza, diciamo così, adeguati. Per cui anche un trasferimento di know-how verso questi paesi dovrebbe essere attentamente monitorato,
Ecco,
perché
nominiamoli Asia, Africa, oltre che Europa, Russia e Stati
diciamo i
Uniti.
paesi emergenti, beh, ovviamente i paesi emergenti, assolutamente i paesi emergenti, ma lei pensi che il primo laboratorio a più alto livello di biosicurezza, DSL4 in Giappone, è stato aperto negli anni 80 e poi però è diventato realmente operativo solo molti, molti anni dopo. Questo significa diciamo, l'elemento centrale in questo ambito è il know-how delle persone, quindi è il fattore umano. Non è tanto la tecnologia è una variabile, l'altra variabile importante è il know-how di chi lavora su questi microrganismi, di chi effettua determinate attività di ricerca. Quindi è il personale il vero nervo, diciamo così, del sistema.
Ecco, stiamo parlando di aspetti biologici, di microrganismi, però stiamo parlando anche di uno scenario che mentre pensavamo di esserci lasciati alle spalle la guerra fredda con tutto quello stato di tensione, oggi ci prospetta invece una competizione internazionale tra potenze potenzialmente anche più grave.
Beh, sicuramente sì, perché consideri che la guerra fredda era governata da una logica di equilibrio e quindi questa logica di equilibrio era anche una logica di prevedibilità, nel senso che comunque diciamo, la razionalità dell'avversario era in qualche modo compresa e ingabbiata all'interno di dottrine molto ben puntuali e specifiche, per cui si sapeva che ad una determinata azione ci sarebbe stata una determinata reazione. Questo tipo di equilibrio e quindi di prevedibilità oggi non c'è più, oggi è tutto molto più fluido, anche perché ovviamente no, non sono diventate globali solo le merci e le tecnologie. È diventato globale anche il movimento delle persone e quindi anche le conoscenze. E questo chiaramente determina diciamo un fenomeno diciamo, di diffusione globale del know-how, oltre che delle tecnologie, anche quelle magari più dirompenti, che è molto difficile monitorare.
Ecco, professor Amorosi, parliamo di biologia, ancora una volta di biotecnologie, ma il tutto nella cornice di un processo di digitalizzazione che pone anche dei punti fermi importanti.
Ma guardi, noi dobbiamo pensare che tra quelli che noi definiamo tradizionalmente rischi non convenzionali, perché nella letteratura, nella comunità degli esperti, si parla di rischi non convenzionali. In questa gamma di rischi non convenzionali, i rischi biologici sono quelli più digitalizzati rispetto, per esempio, non so, ai rischi chimici e in particolare a quelli nucleari. Nel senso che il dato biologico esiste come informazione digitale e questo pone tutta una serie di sfide, ovviamente, che hanno a che fare anche con il campo informatico, quindi con il campo della sicurezza cibernetica e ovviamente anche reca con sé tutto un insieme di pericoli che sono insiti, per esempio, nella convergenza di queste tecnologie. Perché nel momento in cui hai un dato biologico diciamo, che esiste come informazione digitale, c'è poi tutta la convergenza, per esempio, con le l'intelligenza artificiale, con il cloud computing, con la robotica, che può ovviamente portare a ulteriori sorgenti di rischio, e a queste ovviamente bisogna prestare particolare attenzione.
Ecco, stiamo parlando in qualche modo di biomateriali, ma questo non significa che parliamo soltanto di batteri o virus, perché poi c'è anche la filiera agroalimentare nell'agricoltura, certo. Ci sono i biocombustibili e quindi tutto il settore, certo, energetico.
Assolutamente. Beh, guardi, l'agroterrorismo, per esempio, non è una novità, nel senso che non è un fattore di rischio che nasce con questa pandemia. Se ne parla ormai da moltissimi anni, e tra l'altro ci sono stati anche episodi di agroterrorismo nel senso compiuto del termine. Solo che ovviamente la dimensione dei rischi dell'agroterrorismo, che è una sottocategoria più specifica del bioterrorismo, assumono ovviamente una valenza inconsueta e nuova oggi. Perché anche, ecco, l'ha menzionata lei, la filiera agroalimentare ha ovviamente diversi punti in cui ci possono essere fattori di rischio, quindi delle vulnerabilità lungo tutta la filiera, e l'introduzione anche deliberata di patogeni lungo questa filiera è un elemento che ovviamente bisogna sempre considerare, e nell'ambito per esempio di scenari di guerra economica o di competizione economica particolarmente spinta.
Quindi in definitiva ci vorrebbero, mi dica se sbaglio, obiettivi precisi e strategie precise.
Ci vogliono obiettivi precisi e soprattutto sì, una strategia ben concepita, perché vede, io rimango un po', come dire, preoccupato quando sento dire che solo il vaccino è la panacea di tutti i mali e che quindi con il vaccino noi avremo risolto tutti i nostri problemi. In realtà il vaccino deve far parte di una strategia più ampia di biodifesa, però la strategia più ampia di biodifesa deve andare a contemplare diversi pilastri, dalla sorveglianza alla prevenzione alle misure di contrasto, e ovviamente in tutto questo c'è anche la preparazione ad eventi ad alto impatto come questo che stiamo vivendo oggi, tenuto presente che questi eventi possono ovviamente verificarsi di nuovo e possono avere qualunque tipo di origine naturale, accidentale o deliberata. E quindi la preparazione, che deve essere simile qualunque sia l'origine di questo evento, deve essere predisposta ovviamente con largo anticipo. Questo serve anche richiede anche degli interventi strutturali.